siete voi, siete tralci miei, il tralcio che in me non vive sfiorirà, ma se rimanete in me, il Padre mio vi darà la forza di una vita che non muore mai.
Sedete pure. Ci sono delle cose che scattano in automatico, però al di là dell'abitudine vorremmo giungere fino alla tradizione. È differente l'abitudine dalla tradizione, perché l'abitudine è quello che ci lascia della cenere in mano, invece la tradizione è ciò che ci consegna una fiammella. Allora, esattamente come l'altra volta, alle 4 in punto, prima del sottofondo, vorrei aiutarvi a preparare il cuore, a riscaldarlo, a riaccenderci. E mi sono domandato quale poteva essere un argomento accattivante per iniziare questo nostro incontro, e l'ho trovato: il registro dei battesimi. Quel librone con la copertina triste, magari polveroso, in archivio, il libro del registro dei battesimi, col tempo la carta che diventa gialla, all'inchiostro che diventa sbiadito, poi in giro per il mondo, negli archivi, nelle parrocchie, capitano gli incendi, oppure l'umidità, o comunque lo scorrere inesorabile del tempo, e il registro dei battesimi diventa sempre più giallo, con l'inchiostro sempre più sbiadito. Tutta un'altra cosa è il sacramento del battesimo. Quello non può sbiadire, forse nel nostro versante, ma dal punto di vista di Dio Lui non soltanto lo tiene a mente, lo tiene nel cuore, ci tiene nelle sue mani, siamo Suoi figli. Ecco quindi la realtà del battesimo che metteremo al centro di questa nostra riflessione sulla speranza. Questo è davvero ciò che conta, perché il carattere battesimale non ingiallisce e non sbiadisce. E se nel registro dei battesimi ci sono tanti nomi a cui magari non corrisponde nella nostra mente nessun volto e nessuna idea, invece Dio per ciascuno dei presenti conosce il nome, ci fissa nel volto, custodisce la nostra storia. Io in mente, nella mia parrocchia d'origine, quando sono andato a prendere il certificato di battesimo per entrare poi in seminario, il parroco mi ha fatto vedere anche i registri precedenti, ingialliti, sbiaditi, e siamo andati indietro fino al 1902, che non è il mio anno di nascita, non sono così vecchio, però della mia parrocchia era il cardinale Colombo e mi ha fatto vedere il registro di battesimo del cardinal Colombo. Ecco, qualcuno di voi ha fatto sì con la testa perché al nome associano almeno un volto e qualcosa. Ma se con il ditino andassi nella riga sopra il bambino o la bambina battezzato prima o nella riga sotto, sarebbero nomi, cognomi, date che non ci direbbero assolutamente niente. Forse chiedendo alla mia zia saprebbe recuperare qualcosa di quell'epoca, ma la generazione delle zie scompare. Quando ci sarà la generazione del mio nipotino, sicuramente non associerebbe nulla a quei nomi, a quei cognomi del registro, del libro. Ma per quanto riguarda Dio invece, per noi che siamo Suoi figli, anche tra 100 anni, e questo è il fondamento della nostra speranza, il mio battesimo non sarà scaduto. ed esattamente come adesso, tanto quanto in principio come nell'eternità, nella sua mente, nel suo cuore, nelle mani della provvidenza di Dio sarà ancora custodito. E a me e per me si tratta di corrispondere a questo dono. Riscaldiamo allora il nostro cuore con il sottofondo musicale, preparandoci a questa nostra nuova tappa in questo nuovo anno per ravvivare la speranza che Dio ci ha donato.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Siamo pronti ad ascoltare la voce dello Spirito che dentro di noi lavora e ci fa crescere come veri figli. La riflessione, la meditazione sull'essere battezzati, sul battesimo, ci aiuti ad essere persone in pienezza, persone che sono contente di questa figliolanza, perché Dio Padre ci ama, si compiace nel trovarci qui insieme come famiglia. Cantiamo insieme allo Spirito Santo, un solo Spirito, un solo battesimo.
Un solo Spirito, un solo battesimo, un solo Signore Gesù. Nel nome tuo viviamo, fratelli, nel cuore la speranza che tu ci dai, la fede che ci unisce, cantiamo.
Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Avevo un amico prete che minacciava i suoi adolescenti, i suoi educatori, se non rigavano dritto, dicendo loro la trama, il finale dei film che sarebbero andati a vedere al cinema, così per vendetta o per correzione, se preferite questo termine. Il termine tecnico è spoiler, quando uno vi rovina la sorpresa e vi dice il finale, la trama di quel film di cui avete tanto sentito parlare o che comunque andrete al cinema a vedere. Questo incontro sul tema del battesimo ci consegna come parola di Dio lo spoiler, cioè il finale. Quest'oggi celebriamo il battesimo di Gesù. Anche in questo brano di Matteo si parla dell'indicazione del battesimo e ci viene detto il finale, la promessa, quella speranza che custodiamo nel cuore. Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Tutti i giorni sino alla fine del mondo. Pensiamo allo scorrere del tempo, nel quale noi delle volte classifichiamo dei momenti bui, dei periodi difficili. Eppure Gesù afferma che tutti i giorni, non soltanto le ore della luce, anche quella che noi consideriamo notte, tutti i giorni è con noi. E fino alla fine del mondo non c'è nessun angolino di questo pianeta, di questa terra, in cui Lui non sia presente. Questa è la promessa che Lui ci ha fatto. per quello che riguarda il tempo, per quello che riguarda lo spazio, per quello che riguarda ogni cosa. Lui ci invita a presentargli, non a nascondere sotto il tappeto, dove magari si può occultare un po' di polvere o qualche scheletro nell'armadio. Presentiamo a Lui proprio quei momenti, proprio quelle situazioni in cui facciamo fatica a riconoscere la Sua presenza. Perché i casi sono due. O Dio è un bugiardo e in quel momento o in questa situazione non è davvero presente, oppure a causa del nostro peccato originale, come capita all'umanità intera, da Adamo ed Eva in poi, noi non siamo capaci di riconoscere, di apprezzare, di custodire quella cura, quella provvidenza, quella misericordia di cui c'è ancora più bisogno, e Lui c'è. Andiamo allora a rileggere la prima riga, il versetto 18. Gesù si avvicina, è Gesù risorto, ha vinto la morte, e dice loro, ai Suoi discepoli: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. L'arcivescovo Delpini, quando ha iniziato il suo ministero a Milano, ripeteva spesso, rifacendosi al proprio motto episcopale, che i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Lo cantiamo ad ogni messa nel Sanctus. Ricordiamoci questa cosa, non soltanto in cielo, tra le piume degli angioletti, ma anche sulla terra, tra la polvere e il fango, c'è la gloria di Dio. Noi siamo chiamati a guarire il nostro sguardo, il nostro cuore, per riconoscere che in cielo e sulla terra gli è stato dato ogni potere. Anche questa parola potere va ricorretta, perché noi ci immaginiamo Dio, essendo potente, come se Lui ci assicurasse che in cielo e sulla terra ha ricevuto, detiene ogni arbitrio, ogni coercizione. In che senso? Nel senso che noi sotto sotto, più che figli di Dio, come siamo divenuti realmente col nostro battesimo, aspiriamo, pretendiamo a ricoprire la carica di suo consigliere, suggeritore. Ma fai così, ma non vedi che cos'ha? Perché siccome tu hai ricevuto ogni potere, ogni arbitrio, mio caro Dio, se tu vuoi, il mio figlio, se tu vuoi, la mia mamma, se tu vuoi, il mio vicino, il mio collega, puoi cambiarlo, puoi fargliela capire, puoi fargliela fare, così come la penso io, perché hai ricevuto ogni arbitrio, se vuoi puoi realizzare la mia volontà, ogni coercizione, puoi metterli tutti in riga, fossero anche numerosi, centinaia di milioni, come gli abitanti di alcuni paesi, di alcune nazioni sulla faccia della terra, se Dio vuole, con la sua coercizione in quanto onnipotente, potrebbe metterli tutti in riga. In realtà, Dio ci assicura di essere davvero presente e di aver ricevuto il suo potere, quel potere che è l'amore, quel potere che è la nostra speranza, quel potere che richiede la nostra fede per riconoscere e collaborare il suo progetto. Questa quindi è l'unica cosa che conta, perché la grazia di Dio è efficace, ma non è istantanea. cosa significa? Significa che la comunione che magari ho fatto stamattina, o quella preghiera che ho rivolto al Signore Gesù entrando in chiesa, perché questo problema, questa situazione, questa persona ce l'ho proprio a cuore, o quel piccolo proposito, quel piccolo fioretto che ho fatto ultimamente, sono efficaci, ma non istantanei. Efficace perché vale davvero, conta sul serio. Dio l'ha visto, Dio l'ha accolto, Dio lo custodisce. Però non è in maniera istantanea, perché non basta dire prego per la Cina e la Cina si converte. Per ogni preghiera che faccio per la Cina o per qualsiasi altra situazione vicina, non ha un effetto istantaneo, ma è efficace, preziosa, non è inutile. È il tentatore che vuole darcela bere, che è inutile pregare, che è inutile sperare, che è inutile impegnarsi. Questa è la nostra speranza, nulla è in vano. E questo brano di San Matteo ci consegna il mandato missionario. Andate, fate discepoli tutti i popoli. Apro una parentesi, questo vale anche per voi. Poi, in casa del vostro parroco, magari prendiamo un bel atlante geografico e possiamo scegliere il secondo popolo in cui sarete inviati ad evangelizzare. Il Giappone, il Camerun, il Cile. Dopo ciascuno sceglie il secondo popolo, perché il primo da cui si inizia ad evangelizzare è il proprio cuore. Lo dico per me stesso. Adesso evangelizzo il mio cuore, poi eventualmente, se ce ne sarà bisogno, se sarà la volontà di Dio, se sarà l'indicazione dei miei superiori, andrò ad Haiti o in qualche altra parte del globo. Però davvero, quando Gesù ha inviato i suoi discepoli, ovviamente tra le righe si capisce che il primo popolo, che il primo passo è dove si trovano i nostri piedi, dove è adagiato il nostro cuore. Fate discepoli tutti i popoli, ma se tu sei apostolo, se tu sei figlio di Dio, colmo di questa speranza, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'importanza del battesimo. Noi abbiamo cantato all'inizio nel cuore la speranza che tu ci dai. Noi siamo figli di Dio, siamo affari di famiglia, la sua famiglia. Comunque vada, nei momenti buoni o meno buoni, difficili o più a noi congeniali, Dio ci ha a cuore, perché siamo stati uniti a Lui con questo sigillo, con questo carattere, con questo sacramento del battesimo che noi abbiamo ricevuto. Ieri, sabato mattina, ho incontrato le catechiste e gli educatori di una di due parrocchie del mio decanato di Saronno, dove mi trovo. E di per sé, stante quello che ho appena detto, tutti noi siamo catechisti, educatori, anzitutto di noi stessi, per cercare di renderci un po' più cristiani. E a queste catechiste, a questi educatori, presentando il battesimo, che è il mandato missionario che abbiamo ascoltato in questo brano di Vangelo, presentando il battesimo che San Luca nella messa di quest'oggi ci presentava, insieme con loro ho cercato di ribaltare un po' le cose. In che senso? Nel senso che bisognerebbe passare da 3 copie e un originale a 3 originali e una copia. A che cosa mi sto riferendo? Mi sto riferendo al fatto che se ci sono delle catechiste tra di noi, ammetteranno che, esattamente come noi preti, facciamo fatica a spiegare la Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo ritornavano anche nel Vangelo di quest'oggi, del battesimo del Signore. Però alla fine il Padre è Dio, Gesù Cristo è Dio, lo Spirito Santo è Dio. Sono 3 copie un po' della stessa cosa. Poi certo, i pittori o gli scultori li rappresentano diversi, però al di là che ci sia una barba bianca, una barba nera e delle piume, che cos'altro potrei dire nei prossimi 10 minuti se dovessi spiegarvi la Trinità? È Dio, esattamente come l'altro, esattamente come l'altro. 3 copie. E sul battesimo c'è il peccato che è originale. Peccato originale perché riguarda le origini, Adamo ed Eva. E peccato originale perché delle volte ci sembra simpatico. Qualcuno lo diceva anche tra i predicatori dei padri di Rho con i quali avevo collaborato. Delle volte quando c'è chi presenta il paradiso e l'inferno, nelle missioni di una volta qualcuno diceva: l'inferno di quel predicatore lì è più simpatico del paradiso di quell'altro. Perché i peccati sono così originali, così attraenti, così suadenti, che sembrano quasi più interessanti delle virtù dei santi. Noi, in quanto esuli figli di Eva, da Adamo in poi, abbiamo questa tentazione di avere a che fare con 3 copie, 3 fotocopie sbiadite, Dio, 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 barba bianca, barba nera e piume, e poi invece il male fa la voce grossa, oppure la fa sottile e suadente, sembra molto più simpatico, credibile, accettabile. Invece si tratta di ribaltare le cose. Noi abbiamo a che fare con 3 originali, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono la fonte della vita, della vita vera, della vita in pienezza. È invece il peccato una copia che ci riduce in bianco e nero a cercare di essere più furbi, ma in maniera stupida, a essere più forti, ma indulgendo alle nostre debolezze. Io ho consolato le catechiste e gli educatori ieri, e vorrei consolare, ridare speranza anche ai figli di Dio, di Giussano, che mi trovo davanti questo pomeriggio, ricordando che essere figli di Dio, aver ricevuto l'impegno di trasmettere il Vangelo, delle volte ci mette in crisi, delle volte sembra difficile, delle volte sembra noioso o ripetitivo. Ma non è vero, anzi, ogni altro tipo di missione, ogni altro tipo di incarico sarebbe peggio, perché avere ricevuto questo mandato di essere discepoli e di fare discepoli gli altri, tutto il mondo, ci mette dalla parte della verità, dalla parte dell'amore, dalla parte della speranza. Poi si fa fatica e bisogna andare più in profondità, poi dopo c'è l'abitudine che vorrebbe prendere il posto della tradizione, come dicevo nell'introduzione delle 4 allo scoccare del campanile, e ci riduciamo ad avere tra le mani la polvere, la cenere, invece della fiamma. Allora lasciamo che sia il Signore a guidarci, lasciamo che sia Lui a dire che quel bimbo che ad esempio a Saronna abbiamo già tolto per mettere il fonte battesimale, quel bimbo di Betlemme che sicuramente nel prossimo incontro, che alla fine di febbraio mi pare, non ci sarà inteso come statua il bimbo di Betlemme, ma quel bimbo di Betlemme è il Dio con noi. Se c'è un proverbio della lingua italiana che dice che l'Epifania a tutte le feste si porta via, invece la nostra speranza è che l'Emmanuele, il Dio con noi, non ha data di scadenza. Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Quell'annuncio che gli angeli hanno dato nella notte di Betlemme del 24 di dicembre, è nato per voi il Salvatore, non era solo per Betlemme, non era solo per 2000 anni fa. Ma ogni giorno sino alla fine del mondo, e questo mi ricorda quella situazione o quel momento, è una circostanza da battezzare, immergere nella presenza di Dio, va evangelizzata, va cristianizzata. E allora cerchiamo di essere gente di speranza, perché il nostro battesimo non scade. Forse il certificato di battesimo può ingiallire e l'inchiostro può sbiadire, ma la fedeltà di Dio resta. E allora vi invito, come l'altra volta, il campanile ci richiama a passare dal primo al secondo momento, ci sarà il sottofondo musicale, e proviamo a leggere questo brano del discorso dell'arcivescovo Delpini per Sant'Ambrogio, che ci presenta il giubileo, che ha il tema della speranza, su cui ci guida anche questa catechesi, ma che ci aiuta a riflettere sul significato del tempo e quindi della nostra vita, nei momenti grandi e significativi e nella routine quotidiana. Durante qualche minuto di sottofondo musicale leggiamo, contempliamo, soprattutto facciamo sì che il nostro cuore possa ravvivarsi, possa riscaldarsi per il tepore e per la grazia di Dio.
Discorso alla città, Sant'Ambrogio 2024. In ogni cultura e religione, il tempo non è lo scorrere delle ore e dei giorni nella durata interminabile e anonima, ma è un ritmo che, in sintonia con la natura, dà un significato all'alternarsi del giorno e della notte, delle stagioni e degli anni. L'interpretazione del tempo, in molte tradizioni religiose, prescrive la festa per rendere culto alla divinità e per rendere possibile ai devoti il riposo e la gioia. Nelle sacre scritture sono prescritti il riposo settimanale, le feste annuali. L'antica legge comanda di celebrare gli anni del giubileo come anni di riconciliazione sociale, con la remissione dei debiti e di riposo della terra come momento di grazia. Dal libro del Levitico. Conterai 7 settimane di anni, cioè 7 volte 7 anni. Queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Al 10° giorno del 7° mese farai echeggiare il suono del corno. Nel giorno dell'espiazione farete echeggiare il corno per tutta la terra. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate. Poiché è un giubileo, esso sarà per voi santo. Potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi. In quest'anno del Giubileo ciascuno tornerà nella sua proprietà. La tradizione dell'anno santo, come anno di speciale indulgenza e riconciliazione, è stata ripresa dalla Chiesa Cattolica fin dal 1300 e ogni 25 anni essa ripropone l'anno giubilare. Papa Francesco ha indetto l'anno santo nel 2025. Con la bolla Spes non confundit invita tutti a essere pellegrini di speranza. Il Giubileo segna il tempo e invita a una pausa nel nostro fare, che è come costretto da un ingranaggio fatale. Una pausa in cui potersi porre le domande economiche veramente essenziali: che cosa ho ricevuto, che cosa ho fatto, che cosa ho generato, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita, o che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita. Il Giubileo contiene un messaggio di giubilo, di gioia, di sollievo, che deve interpretare la stanchezza della gente, della terra, della città, come appello, provocazione, indicazione di cammino. Il Giubileo che il Papa ha indetto per l'anno 2025 è un'attuazione storica del principio sabbatico. Se Dio ha sentito l'esigenza di riposare, così occorre lasciare anche agli esseri umani e alla terra la possibilità di farlo. Il principio sabbatico custodisce il mistero del cosmo come dono di benevolenza e creatività. Senza il rispetto di tale principio, non solo non c'è più festa, ma viene a esaurirsi lo spazio dello spirito umano. La stanchezza non trova sollievo, l'umano affaticato non vive le condizioni per una ricreazione. Il riposo è essenziale agli uomini come alla terra.
C'è bisogno di fare festa e di fare pace. Il 50° anno, il Giubileo per gli israeliti, era il momento in cui far riposare la terra, rimettere i debiti, sistemare le cose, ringraziare Dio, apprezzare ciò che era stato donato, fare festa e appunto fare pace, perché la brava gente, che non è perfetta, delle volte da un granellino provoca una montagna. Da una parola esce fuori un battibecco, da un silenzio fa sorgere un muro. Il 50° anno, il Giubileo, era l'impegno, era l'imperativo di fare pace, di superare i silenzi, di superare gli steccati. Gli israeliti, essendo gente dal proprio carattere sanguigno, ne avevano grande bisogno. La gente di Giussano e dintorni invece forse ancora di più, tant'è che la Chiesa Cattolica non soltanto ogni 50 anni ma ogni 25 anni ci dà il Giubileo, perché con voce ferma ma anche dolce dice a ciascuno dei figli e delle figlie di Dio: ora fai festa, ora fai pace, perché questa è l'occasione, questo è il tempo di grazia, perché con il tuo impegno e con l'aiuto di Dio qualsiasi ostacolo può e deve essere superato. E non è una frase fatta da predicatore, da prete che tiene l'omelia, è la constatazione dei figli e delle figlie di Dio che riconoscono come il Padre Eterno che ci ha creati, come Gesù Cristo che ci ha salvati, come lo Spirito che santifica ogni cosa, fanno la loro parte al di là dei nostri limiti, che appunto possono e devono essere superati, tant'è che, come riporta anche qua Delpini nel suo discorso, il giubileo nella Chiesa Cattolica, che ha radici nell'Antico Testamento, abbiamo ascoltato il libro del Levitico, il giubileo è iniziato nel 1300. E prima? Vi siete mai chiesti come mai il giubileo prima del 1300 non ci fosse? È una riflessione che ho sviluppato da poco e spero che il Don Emanuele, che è buono, non dica sì, ma se l'è inventata lui. Io ve la dico con tutto il cuore, ma ne sono arciconvinto. E il mio angelo custode non batte ciglio su questo. Noi siamo appassionati di anniversari e di numeri. Quando io ero piccolo, vi sblocco un ricordo, c'era una pubblicità che diceva questo bimbo avrà 20 anni nel 2000 e sembrava una cosa lontanissima e speciale. Ecco, quel bimbo ha già 45 anni, peraltro. Però il fatto che arrivasse l'anno 2000, esattamente come il fatto che fossero passati 50 anni per gli ebrei, era una cosa che solleticava. Ogni volta che arriva una circostanza tonda, anche se si è miscredenti, anche se si è pigri, anche se si è litigiosi, fare feste, fare pace, per quanto il tentatore cerchi di rimescolare le carte, ce l'abbiamo impresso, perché questo mondo viene da Dio che ci ha creato, questo mondo è segnato dal sacrificio di Cristo. Questo mondo è dove la colomba dello Spirito Santo tenacemente vuole continuare a discendere. Ecco che nel 1300 i pellegrini da tutta l'Europa arrivano a Roma dicendo è il 1300, c'è un giubileo, c'è una remissione dei peccati, c'è una festa, c'è un perdono. Il Papa non ne sa niente. Convoca i suoi consiglieri, ritrova al massimo il libro del Levitico e indice l'anno santo. Ma perché? Perché il popolo di Dio, sono i figli di Dio, sono i battezzati che in massa accorrono. E dice, sarà così anche tra 100 anni, ma era troppo lungo. Per cui i papi dopo lo riducono a 50, ma era ancora troppo lungo, riducono a 25. Nel 1300. E come mai iniziano lì? Ho ripetuto ancora la domanda, non vi ho ancora dato la risposta, ma adesso arriva, era per solleticarvi un attimo. Qual è la città santa? Gerusalemme. Nel 1300, a differenza che nel 1200, nel 1100, nel 1000, nel 900, nel 900, nell'800, 700 e via indietro, nel 1300 la città santa, per via della caduta dei regni crociati, non era più raggiungibile, perché era successa una catastrofe, una sconfitta militare e religiosa. Non potendo andare nella città santa, la gente, il popolo cristiano, l'Europa battezzata, capendo che quella data chiedeva di fare feste e di fare pace, andava nella città eterna. E arrivando in massa, mentre in tutti gli anni tondi, centenari precedenti, erano soltanto i ricchi che con la nave, con la carovana, potevano andare nella città santa di Gerusalemme, invece nel 1300 anche i poveretti a piedi, partendo dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Francia e dalla Spagna, con un po' o tanto sacrificio, fino a Roma potevano andarci. Ecco perché nel 1300 nasce il giubileo. Perché un evento che era stato considerato una tragedia da parte del popolo cristiano, abbiamo perso la città santa, abbiamo perso la Terra Santa e la Palestina, ha fatto suscitare il giubileo, il pellegrinaggio, l'indulgenza, la misericordia, il perdono, la conversione, quasi a chilometri zero, molto più vicino. Questo che cosa ci dice? Se nel primo millennio il giubileo non esisteva e a causa di un disastro la provvidenza di Dio ha saputo trarre frutti ancora più abbondanti di bene, se io penso a quanto nella mia famiglia o nella mia parrocchia o nella mia Italia, nel mio continente europeo, sta scomparendo per motivi vari, dolorosi o meno, ma l'ultima parola non è del tentatore. Il tentatore può disporre la violenza o la pigrizia o l'indifferenza o la gola o tutti gli altri vizi, ma l'ultima parola viene da Dio, che è con noi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Ci fa scomparire la possibilità di andare nella Terra Santa, fa sorgere un giubileo che è rivolto ancora ad una massa più sterminata. Scomparirà questa iniziativa o questa istituzione, il paradiso non si dà per vinto, anzi vince sempre. Ecco in che modo guardare la vicenda dei singoli e la storia dell'umanità, con la speranza che non è l'ottimismo superficiale, ma è il realismo di chi sa che in maniera indissolubile siamo nel cuore, siamo nella mente, siamo nelle mani di Dio. Questa è la nostra speranza. E allora impegniamoci anche noi, lasciamo un minuto di silenzio per contemplare la nostra vita e l'umanità, ma nello sguardo e nel cuore di Dio, e poi potremo cantare con impegno ti seguirò Signore, perché tante cose scivolano via, ma la volontà di Dio procede, anche quando non corrisponde ai nostri progetti o alle nostre aspettative.
Domande per la comunicazione nella fede. Il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo. Siamo sommersi da informazioni, ma senza la formazione si annega e non si naviga. Quali sono i miei punti di riferimento affinché io possa evangelizzare le mie attese e i miei sentimenti? Il cielo si aprì e discese lo Spirito Santo in forma corporea. So cogliere e accogliere i segni di speranza che nel quotidiano la provvidenza non ci lascia mancare? Proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Gioia, speranza e vita quotidiana possono stare insieme? Mi apro a questo richiamo straordinario per il vivere ordinario.
Sono la vite, voi siete i tralci miei, il tralcio che in me non vive sfiorirà, ma se rimanete in me, il Padre mio vi darà la forza di una vita che